Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati nella newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, i servizi a cura della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti, i vostri messaggi al 342-8104-111. Cominciamo con la politica, perché a meno di un mese dal voto del 24-25 maggio arriva il primo grande sondaggio sulle comunali in Toscana, che almeno per quanto riguarda i capoluoghi di provincia va a ridisegnare gli equilibri politici ad Arezzo, a Prato, a Pistoia, insomma nei capoluoghi chiamati alle urne. Centrosinistra avanti infatti a Prato e Pistoia, centrodestra in vantaggio ad Arezzo ma con il rebus del ballottaggio. Ecco cosa emerge dall'indagine di MG Different per Toscana TV. Stiamo ai servizio di Giorgio Bernardini.
Il centro-sinistra può segnare il colpo grosso alle comunali di maggio in Toscana, almeno nei capoluoghi di provincia al voto. Secondo un sondaggio realizzato da EMG Different per Toscana TV, può infatti vincere al primo turno sia a Prato che a Pistoia e giocarsi poi ad Arezzo il ballottaggio. Il dato generale della rilevazione effettuata a meno di un mese dalle urne racconta di un campo largo performante, mentre il centrodestra mantiene un vantaggio solo ad Arezzo. Ma attenzione, i numeri mostrano anche una partecipazione in calo in tutte e tre le città. L'affluenza stimata si fermerebbe al 62% ad Arezzo, al 60% a Prato e addirittura al 52% a Pistoia, un risultato di adesione alla scelta che può modificare le percentuali finali. Ad Arezzo il candidato del centrodestra Marcello Comanducci è avanti con il 43%, seguito dal candidato del centrosinistra Vincenzo Ceccarelli al 40,5. Decisivo potrebbe diventare dunque il candidato civico Marco Donati, stimato al 13%, vero ago della bilancia in caso di ballottaggio, vicino comunque alle istanze del centrosinistra. A Prato il sondaggio premia nettamente il sindaco uscente Matteo Biffoni, dato oltre il 53%, quindi potenzialmente già vincente al primo turno. Il candidato del centrodestra Gianluca Banchelli si ferma al 38,5. Colpisce il risultato della lista civica Biffoni sindaco, stimata al 7%. A Pistoia infine il confronto più aperto, ma con il centrosinistra ancora avanti. Giovanni Capicchi viene dato appena sopra il 50% contro il 44,5% della candidata del centrodestra Anna Maria Celesti. Numeri che non sono una sentenza, ma che segnano l'inizio di una fase decisiva della campagna elettorale toscana.
Agitare le acque del campo largo in Toscana c'è anche la questione, come sapete ve la stiamo raccontando da settimane, del garante per l'infanzia, su cui non si trova una quadra. I candidati sono diventati tre alla candidatura discussa di Stefano Scaramelli per Casa Riformista Italia Viva. Si affiancano ora l'ex magistrato Luciano Trovato, sostenuto da AVS, la ricercatrice Paolina Pistacchi, nome proposto da Forza Italia. Sentiamo i dettagli da Raffaele Palumbo.
Una storia iniziata male non può che finire peggio con toppe, come si dice in Toscana, peggiori del buco. Ora, dopo un'accesa seduta della Commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale, i candidati sono diventati tre e dovranno essere votati dall'Assemblea, che si esprimerà con voto segreto. Stefano Scaramelli, al centro delle polemiche in questi giorni, è il candidato di Italia Viva che, per evitare giochi di parole, potremmo definire piazzato lì per vicende politiche estranee al merito della vicenda. Vicenda diventata pubblica e quindi non più gestibile nelle segrete stanze della politica dei politicanti. Dunque entra in scena anche l'ex magistrato Luciano Trovato, proposto da quella parte del campo largo contrario alla sostanziale nomina di Scaramelli, e infine Paolina Pistacchi, ricercatrice all'Istituto degli Innocenti, proposta da Fratelli d'Italia. Per fare il garante dell'infanzia della regione, nessuno dei tre è stato o sarà udito dalla commissione. Il voto la prossima settimana sarà segreto, nessuno una resa dei conti, dunque, anche perché adesso c'è un problema di numeri per tutti, numeri teorici, mentre ancora non è chiaro se sarà sufficiente la maggioranza relativa o servirà quella assoluta. La presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi ha chiesto chiarimenti legali ai uffici preposti, così come per il conteggio delle schede bianche per raggiungere il quorum, su cui pesa anche l'incognita degli assenti al voto. Un pasticcio, un brutto spettacolo dove il tema delle politiche in questione, le garanzie per gli infanti e gli adolescenti, sono al momento scomparse.
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa mattina è stato alla Scuola Maresciallo Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, intitolata Felice Maritano, per la cerimonia di giuramento e conferimento degli alamari agli allievi del 15° corso triennale. Ad accogliere il capo dello Stato la prefetta Francesca Ferrandino, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la sindaca di Firenze Sara Funaro. Alla cerimonia era presente anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, il capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Antonio Porto Ortolano, il comandante generale dell'arma dei carabinieri Salvatore Longo. Poi Mattarella è rimasto a Firenze per una visita privata all'Istituto Universitario Europeo e successivamente per una visita sempre privata alla Basilica di San Miniato al Monte. Visita ufficiale invece della Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, che ieri era a Firenze, allo stabilimento Piaggio di Pontedera, dove ci raccontano le cronache, è salita pure sul mezzo simbolo prodotto dalla storica azienda italiana, cioè la Vespa, che come sapete nel 2026 festeggia gli 80 anni di produzione. Metsola è stata accolta e accompagnata proprio sulle linee della Vespa dal presidente esecutivo del gruppo Piaggio, Matteo Colaninno, e dopodiché Metsola a Firenze ha fatto visita alla Andrea Bocelli Foundation. Ne sono stati due giorni nel segno del 50° anniversario di fondazione dell'Istituto Europeo di Firenze, Istituto Universitario Europeo, e naturalmente Firenze è stata un po' la capitale d'Europa in questi giorni. E oggi in quel di Novoli, di fronte alla fermata della T2 Guidoni Università, a Novoli si è inaugurata la panchina d'Europa. Sentiamo il presidente del quartiere 5 di Firenze, Francesco Ferraro, e la vice sindaca di Firenze che abbiamo intervistato.
Sì, questa è l'inaugurazione e non è casuale che sia qui, perché qua siamo nella zona universitaria e qua dietro l'angolo c'è via Altiero Spinelli e non possiamo non considerare questo aspetto. Infatti appunto è un luogo che di fatto può essere simbolico e c'è anche il coinvolgimento di tanti studenti universitari, perché appunto il valore dell'Unione Europea e della sua missione, che ancora non si è concretizzata del tutto ma che ha definito un percorso, va rappresentato. I nostri giovani ci credono forse più dei nostri padri e quindi bisogna ribadirlo questo.
Cosa serve perché l'Europa non rimanga in panchina in un momento storico molto complicato, come sappiamo?
Beh, intanto penso ci sia bisogno di costruire un'Europa che parte, come ho già detto, dai diritti dei cittadini, delle cittadine europee, e dall'altro dalle grandi sfide che abbiamo. La prima sfida, peraltro anche ieri è stato parlato a lungo di questo tema, è sicuramente la sfida energetica, non tanto in un'idea autarchica, ma in un'idea che questa sfida guardi da una parte a la sfida ambientale e climatica, ma dall'altra che guardi anche al fatto che dobbiamo essere meno dipendenti non solo dai combustibili fossili ma da tutto ciò appunto che rischia di mettere in difficoltà il nostro sistema economico, le nostre imprese, ma soprattutto i cittadini e le cittadine che fanno più difficoltà.
Vice sindaca di Firenze Paolo Galgani, naturalmente. Dopo le precipitazioni persistenti dell'inizio settimana che hanno messo nuovamente in sofferenza alcune strade della città con tombini intasati, allagamenti, capogruppo del Movimento 5 Stelle a Firenze Lorenzo Masi è tornato a porre la questione degli interventi e della manutenzione della mappatura dei punti critici in città, ribadendo la necessità di un iter di manutenzione che sia in capo ad un soggetto unico per evitare rimpalli di responsabilità o stalli nei vari step di intervento. Sentiamo Masi.
Alia, che è un soggetto che si occupa della pulizia della superficie, delle griglie e dello spazzamento della strada. Poi abbiamo Publiacqua, che fa la manutenzione interna dello spurgo e della parte della fognaria, e poi abbiamo il comune che ha la competenza della sede stradale e quindi anche dei tombini, dei chiusini, dei coperchi che sono quindi sul manto stradale, e anche fa, diciamo, il controllo e il coordinamento tra tutti questi soggetti. Però devo dire che il suo controllo fa, a mio avviso, per usare anche un gioco di parole, un po' acqua. Il problema che è emerso qual è? Che manca veramente un soggetto unico per fare un intervento, tant'è che spesso e volentieri si rimpallano queste responsabilità, e vi spiego per quale motivo. Perché magari arriva Alia, deve sollevare un pozzetto per pulire dentro il pozzetto, quindi la tubazione, e questa tubazione deve essere vuotata e non lo fa perché magari il chiusino, il coperchio, la griglia non viene via, quindi deve chiamare il comune, che ovviamente poi devono far coincidere vari interventi, e deve essere chiamata a sua volta Publiacqua per la parte di interesse. Ecco, tutta questa serie di commissioni e di interventi spesso e volentieri non sono coordinati e portano alla non vuotatura e al non corretto il flusso di quello che sono le acque.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Contro la speculazione energetica, difesa dei crinali, domani ci sarà una marcia popolare nel Mugello, ore 12 ritrova la stazione di Contea e alle 13 partenza della marcia, arrivo in piazza del comune di Londa, dove poi dalle 16 ci sarà un'assemblea pubblica, poi a seguire cena in colonica ai piedi dei crinali, ritorno domenica 10 maggio per il sentiero dei Mezzadri. No Energy for War, questo è un po' lo slogan, sono diverse le sigle che hanno promosso la manifestazione, Crinali Liberi, Atto Primo, tra gli altri Italia Nostra, TES, eccetera, eccetera. Buonasera Fabrizio Aiezzi, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Ci torniamo a sentire il perché questa marcia domani.
Questa è una marcia in difesa dei crinali dell'Appennino Mugellano e dei crinali della montagna fiorentina. Sui confini del Parco Nazionale Foreste Casentinesi contro l'industrializzazione mega eolica delle grandi opere che portano agli esproprio di terreni, marroneti, boschi, faggete e alla cementificazione dei crinali, con deforestazione e impatto sulle riserve ormai quasi uniche di acque pulite pure che sono in Appennino. E quindi noi vogliamo portare avanti una transizione energetica che sia davvero ecologica. Non si distrugge l'ambiente per salvare l'ambiente, ma al contrario devono essere le comunità con processi partecipati democratici che individuano secondo le specificità dei loro territori e l'identità di questi territori le forme di energia rinnovabile da scegliere come autoconsumo, autoproduzione e investimenti anziché in rivendita speculativa dell'energia in progetti solidali di sviluppo e crescita della comunità e di aiuto alle povertà energetiche.
Ecco, ma da questo punto di vista gli strumenti delle comunità energetiche, ad esempio, sono rinnovabili che sono state lanciate nei mesi scorsi, non vi convincono?
Ci convincono tutte quelle comunità energetiche che sono democratiche, pubbliche, eque, sostenibili e decise dal basso, non calate dall'alto attraverso la presenza di SRL che alla fine poi rivendono l'energia in modo speculativo.
No, chiaro, ma faccio una domanda più precisa, cioè potreste voi dare vita ad una comunità energetica partendo dal basso, per l'appunto, che sia, come dire, in alternativa a quanto viene proposto?
Certo, è possibile, ci sono tante esperienze in questo settore che stanno funzionando anche a Siena, anche a Firenzuola, dove sono state proprio le associazioni, le cooperative, i comuni che si sono messi insieme per creare queste comunità energetiche rinnovabili.
Quindi la strada c'è in alternativa?
Sì, prego.
No, dicevo, c'è un'alternativa, una strada alternativa c'è, si può praticare.
Era l'alternativa c'è, qui abbiamo poco consumo energetico, quindi si parla di progetti di mega eolico che con cavidotti di chilometri portano l'energia dai monti dell'Appennino alla pianura, alla valle, collegandoli direttamente a terra per il consumo energetico energivoro spesso delle città.
Grazie, allora ribadiamo l'appuntamento per chi fosse interessato. Domani alle 12 ritrovo alla stazione di Contea. Contea in che comune è? O è comune a sé? Mi scusi l'ignoranza.
Allora, Contea nella parte della stazione è comune di Dicomano.
Dicomano, perfetto. E poi alle 13 la partenza della marcia in arrivo in Piazza del Comune a Londra, dove alle 16 sarà l'assemblea pubblica davanti al comune. Buona serata, grazie di essere stata con noi Fabrizia Iezzi. Buona serata.
Grazie a voi, arrivederci.
25% di sconto sui prodotti a marchio Coop. Ma sì, nei punti vendita Coop Fee fino al 30 giugno. Ogni 15 giorni, su un reparto diverso. Dal 2 al 15 maggio, lo sconto è sugli articoli per l'igiene della casa e della persona. Detersivi e prodotti per la pulizia, pannolini, assorbenti, saponi, creme, dentifrici e tanto altro. Quale sarà il prossimo reparto in promozione? Scoprilo sull'app Coop Fee o su coopfirenze.it. Iniziativa valida per i soci Unicoop Firenze.
Coop Fee. Conviene sempre, ovunque.
Quarta stagione di Spazi di Scienza, un viaggio tra le meraviglie del sapere in luoghi affascinanti e pieni di tesori inaspettati, quelli della rete toscana dei musei scientifici. La quarta stagione è dedicata a fuoco, acqua, terra, aria, quattro elementi per otto racconti di oggetti, persone e scoperte che hanno fatto la storia. Puntate disponibili dal 28 aprile gratuitamente su Spreaker e sulle principali piattaforme podcast. Progetto realizzato con il contributo della Regione Toscana.
Ernesto De Pasquale, Michele Manzotti, Blues Review.
Il basso pompa.
Festa in ricordo di Ernesto e Michele.
Sabato 9 maggio, dalle 16 alle 19.30 su Controradio.
Sono Niccolò di Alessandro Bini Tessuti d'Italia. La nostra azienda collabora con Mita perché forma ragazzi pronti a inserirsi nel settore della moda e del lusso. Con Mita condividiamo progetti in un dialogo diretto tra formazione e impresa che rafforza il valore del Made in Italy.
ITS Mita Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Mita Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Volare Festival, quinta edizione, 16 e 17 maggio, Ultravox Firenze, Prato della Tinaia, Parco delle Cascine, mongolfiere, voli in elicottero, aquiloni giganti, droni, falconeria, modellismo, incontri, musica, laboratori e spettacoli per bambini, ingresso libero, con il sostegno di Toscana Aeroporti, info su lenozzedifigaro.it. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Attenzione alla pioggia, al momento in A1 tra Chiusi e Val di Chiana si raccomanda la massima prudenza. Sempre sulla 1 code a tratti, traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico in direzione Bologna e tra Val di Chiana e Firenze Sud verso Nord. Attenzione sulla variante di Valico, c'è un veicolo fermo tra Badia e il bivio con la 1 in direzione di Bologna. Ci spostiamo in A11, la Firenze-Pisa Nord, ancora code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. E a Firenze, ricordo, per lo smontaggio di una gru è in vigore il divieto di transito in via dei Bardi tra Piazza dei Mozzi e Lungarno Torrigiani fino alle 19 di domenica 10 maggio. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
La cronaca: sono stati recuperati 3 alpinisti inglesi rimasti bloccati a parete all'arrampicata alle torri di Monzona, in territorio fivizzano e lunigiana. In particolare, una persona è stata recuperata dal soccorso alpino e speleologico toscano durante la prima fase dell'intervento. Le squadre delle stazioni di Carrara e Lunigiana, con tecnici di Massa e Querceta, hanno risalito la via alpinistica dal basso, raggiungendo e mettendo in salvo l'alpinista. Gli altri 2, bloccati nella parte alta della parete, sono stati recuperati dai vigili del fuoco con la tecnica della corda doppia. Poi è arrivata la precisazione che i 3 alpinisti non erano di inglese, non erano inglesi, cittadinanza inglese, ma di Stoccolma. Sono stati visitati a Gragnola. Dopo il recupero, al personale sanitario inviato sul posto non avevano problematiche particolari. Secondo quanto appreso, tutte e 3 hanno comunque scelto di non andare in ospedale. Dicevamo prima della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, visita privata alla Basilica di San Miniato al Monte. Ebbene, terminato il restauro da 3,6 milioni di euro, un cantiere rimasto sempre aperto alla città, a Firenze la Basilica di San Miniato al Monte ha celebrato la conclusione dei lavori con un grande evento di videomapping. Fino a lunedì ogni sera dalle 21 alle 5 di mattina la facciata del monumento si accenderà con immagini e proiezioni artistiche dedicate alla sua storia millenaria e alle fasi del recupero appena concluso. Ce ne parla Sandra Salvato.
Uno dei suoi simboli più amati. A San Miniato al Monte si conclude infatti un importante intervento di restauro finanziato attraverso le risorse del PNRR destinato alla tutela del patrimonio culturale italiano. La basilica che domina la città dall'alto torna così a splendere dopo mesi di lavori che hanno interessato alcune delle parti più delicate del complesso monumentale. Un recupero che ha permesso di restituire luce a superfici segnate dal tempo, intervenendo su elementi architettonici e decorativi di grande valore storico e artistico. Per celebrare la conclusione del cantiere è stata organizzata una cerimonia pubblica voluta dall'abate padre Bernardo Gianni della comunità monastica di San Miniato, con le istituzioni cittadine e regionali, dal presidente della Toscana Eugenio Giani alla sindaca di Firenze Sara Funaro. L'intervento rappresenta anche uno degli esempi concreti di come i fondi europei del PNRR stiano incidendo sulla conservazione dei beni culturali italiani, con l'obiettivo non solo di restaurare monumenti ma di renderli più accessibili, sicuri e vivi per le comunità. E proprio da San Miniato arriva un messaggio che va oltre Firenze. Investire nella cultura significa investire nell'identità del paese, nella sua memoria e anche nel suo futuro.
Questo libro fa capire come quello che il Papa sta dicendo adesso ha un'origine nel Vangelo, in Sant'Agostino, nella storia della Chiesa, e che tutte le cose che magari noi collochiamo in un contesto attuale come se fossero parte di una storia piccola sono invece parte di una storia grande. Lo ha detto il prefetto per il Dicastero della Comunicazione della Santa Sede, Paolo Ruffini, che è intervenuto oggi a margine della presentazione del libro di Papa Leone XIV, Liberi sotto la Grazia, alla scuola di Sant'Agostino, di fronte alle sfide della storia, presso il convento di Santo Spirito a Firenze. Padre Giuseppe Pagano è il priore del convento di Santo Spirito a Firenze, l'abbiamo intervistato.
Allora, il titolo del libro è Liberi sotto la Grazia, che riprende un po' un'espressione a conclusione della regola di Sant'Agostino, quando Sant'Agostino dice: non siate servi sotto la legge, ma liberi sotto la grazia. Ed è un libro che raccoglie tutti i discorsi o omelie che Papa Leone ha fatto quando era padre generale dell'ordine agostiniano dal 2001 al 2013, quindi per 12 anni, due mandati, e quindi sono una raccolta che un po' cercano di comprendere diverse tematiche da lui affrontate. Diciamo che è un bel orizzonte, diciamo, perché sì, sono ovviamente tutti discorsi rivolti agli agostiniani o alle monache agostiniane, a parte, o anche a laici qualche volta in qualche occasione, però ecco, diciamo, discorsi rivolti un po' alla famiglia agostiniana, però le tematiche sono di diverso genere, sia di carattere spirituale, disciplinare, ma anche di carattere molto attuale. Quindi troviamo spesso il tema della povertà, per esempio, o il tema grande dell'Europa, un po' delle sfide, no? che sono presenti in Europa. Quindi magari rivolgendosi ai frati europei, per esempio, gli chiedeva di essere un po' aperti a queste sfide e di non rimanere chiuse, di non avere paura anche, no? di fronteggiare le diverse situazioni che si potevano presentare in Europa. Ma ovviamente troviamo oltre il tema anche appunto della povertà, anche quello della pace. Le tematiche sono diverse, molto legate anche alla spiritualità di Agostino, alle sue opere, eccetera.
Anche alla luce di queste opere e di questi discorsi, come si può leggere nello spirito agostiniano queste ultime polemiche che hanno investito il pontefice, soprattutto da parte della presidenza degli Stati Uniti?
Beh, io direi con molta serenità, perché sereno è il Santo Padre, perché ovviamente la sua intenzione non era un attacco, diciamo, personale, no? Ma lo ha detto anche lui, perché nessun attacco se non una denuncia a tutti coloro che sono, diciamo, oppressori e usano il potere per rendere schiavi gli altri o creando situazioni di paura e non di crescita sociale, diciamo. Certo, qui abbiamo visto un po' la fermezza del Santo Padre, io direi per quello che l'ho conosciuto anche da giovane, è una persona di molto dialogo, ma ovviamente quando ritiene che una cosa è importante, allora è deciso e fermo. Lungi da lui il creare una situazione di divisione o di conflitto con gli Stati Uniti, assolutamente, ma anche come diceva il Cardinal Parolin ieri, mi pare, dopo anche la visita di Rubio, cioè è chiaro che non c'è alcun interesse per fare una, come dire, un conflitto con, seppure anche verbale, con gli Stati Uniti. E certo, io credo che quando Papa Leone è partito per l'Africa ed era appena sorta appunto la polemica, quello che ha detto ai giornalisti sull'aereo è stato molto chiaro, no? Io non sono un politico, sono uno che viene a portare il Vangelo e secondo la parola del Vangelo predico, annuncio la pace sempre. È stato il suo primo motto, diciamo, quando il giorno dell'elezione, un anno fa, quando si è affacciato al balcone, il saluto è stato la pace di Cristo risorto sia con voi, no? Quindi questa è rimasto centrale in tutto questo anno di pontificato, questo aspetto, e credo che i potenti della terra, anche lo stesso Trump, questo lo devono capire. Certo, Papa Leone non si piegherà mai a una volontà di una persona che, no, è lui o chiunque altro che dice io voglio sterminare un popolo, assolutamente sono linguaggi violenti che non portano certamente a una convivenza pacifica, tantomeno mi dilungo un po' accusare Papa Leone che vuole difendere l'Iran perché possa avere la bomba atomica, insomma mi pare un po' arrivo proprio all'assurdo, oppure dire Papa grazie alla mia volontà, insomma sono delle cose che vanno proprio fuori di ogni logica, mi pare.
Il mondo dei media è cambiato. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è oggi la punta più avanzata della cross medialità in Toscana. La radio in FM, DAB e streaming. Contro Radio TV su web e social. Le dirette audio, video dagli eventi, le produzioni di podcast tematici.
E ancora TIF, il canale video social di informazione, i profili Facebook, Instagram e YouTube Controradio e il sito controradio.it.
Controradio Crossmedia raggiunge oltre 400.000 contatti ogni giorno. Un pubblico attento, coinvolto, da sempre interessato a ciò che accade sul territorio.
Vuoi promuovere la tua attività e far crescere la tua visibilità in Toscana? Scrivi a crossmedia@controradio.it. Abbiamo soluzioni su misura per te.
I media e la comunicazione sono cambiati. Controradio Crossmedia è il nuovo modo di comunicare.
Corri per Michela, nona edizione. Domenica 17 maggio, corri con noi contro la violenza alle donne. Partenza alle 9.30 dal giardino Michela Noli in via Torcicoda a Firenze. Info su corripermichela.it. Il ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluto al centro antiviolenza Artemisia con il contributo di Toscana Aeroporti. Controradio. Thunder in the clouds, thunder in the clouds.
Si amplia il fronte delle convenzioni tra Unicoop Firenze, le associazioni del territorio e il privato sociale, Misericordia, ANPAS, Toscana, Croce Rossa Italiana, che erogano prestazioni sanitarie con sconti per i soci Coop dal 5 al 25%. Avvia un accordo tra Unicoop Firenze e Misericordia, appunto, di Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio, per una serie di appuntamenti dedicati alla prevenzione. Santa Salvata ha sentito Alberto Corsinovi, presidente Misericordia Toscana e il governatore della regione Toscana, Eugenio Giani.
Con questo accordo a carattere regionale con Unicoop Firenze, per essere sempre più vicini ai cittadini, soprattutto ai cittadini che hanno necessità di curarsi, e lo facciamo questa mattina con la firma di due protocolli che riguardano la Misericordia di Sesto Fiorentino e la Misericordia di Campi. Proseguiremo sabato prossimo con l'apertura di una struttura a Empoli, e tutto questo si inserisce in un quadro di collaborazione generale al quale partecipano anche le pubbliche assistenze e in parte Croce Rossa.
Quando parliamo del volontariato organizzato come vanto della Toscana, ne abbiamo stamani l'esempio. Pensate che in Toscana ci sono 273 comuni. Se sommiamo quello che sono Misericordia, pubbliche assistenze, Croce Rossa, voi vedrete che sono 550 presidi, cioè il doppio dei comuni della Toscana. Insomma, noi mettiamo insieme le anime belle della Toscana, quelle del volontariato e quello dell'identità sulla cosa che conta, ovvero la salute.
Una finestra sulla Maremma questo venerdì si è affacciata su Scarlino, un viaggio di Controradio per andare alla scoperta di luoghi e paesi della provincia di Grosseto, ideato e curato da Chiara Brilli e Beatrice Ramazzotti, che ci racconta oggi della storia produttiva, ma anche di una delle spiagge più belle della costa toscana.
Noi la chiamiamo il Casone perché quella zona lì si chiama così, quindi quando uno lavora lì si dice lavora al Casone. È uno stabilimento chimico, uno dei più grandi d'Europa, è stato aperto alla fine degli anni 60 quando chiusero le miniere e soprattutto quando iniziarono invece a vendere la pirite all'estero, a lavorarla in loco per produrre l'acido solforico. Tuttora vi si produce acido solforico, ma non più da pirite bensì da zolfo. Vengono venduti in tutta Europa, in tutto il mondo, partono con l'acido solforico con le navi che vengono qui al pontile. Anche questo, c'è un collegamento tra l'alta ciminiera bianca e rossa che svetta qui sulla piana di Scarlino e il pontile sul mare, e così il biossido.
Andiamo adesso a dare uno sguardo meritatissimo su uno dei gioielli, un patrimonio veramente, una delle spiagge più belle d'Italia. Parliamo naturalmente di Cala Violina.
È una sabbia di granelli di silicio particolare che dà il nome alla spiaggia, perché camminandoci, soprattutto in inverno quando non c'è nessuno, emette un suono che ricorda il violino. È una spiaggia delicata, selvaggia, incastonata in mezzo alla macchia. Si raggiunge solo a piedi o in bicicletta, e anche le barche devono ancorare a 400 metri di distanza. Da giugno a settembre è a numero chiuso da diversi anni, e il primo anno ci sono state tante polemiche, però adesso è diventato anche un esempio, viene ripreso da altre spiagge, per esempio in Sardegna. È l'unico modo per proteggerla, e già 700 persone sono abbastanza.
Con Fuori Binario nasce il microcredito per i senza fissa dimora. Evento domenica 10 maggio, iniziative raccolta fondi per avviare il progetto. Ore 12 a Casa Caciolle a Firenze, offerta libera e consapevole a partire da 15 euro. Iniziativa dedicata a Stefano Maffei, promossa da Fuori Binario Mediterranea, Seven Humans, in collaborazione con Micro 1 e Mag Firenze. Cristiano Lucchi è il direttore di Fuori Binario.
Ma sì, la cosa fondamentale è che le persone che vivono in strada, che sono povere, che sono escluse dal mercato del lavoro, che sono escluse dal diritto della residenza talvolta, e se vanno in banca a chiedere anche un piccolo prestito vengono sostanzialmente respinte. E quindi abbiamo deciso, visto che ce n'è un enorme bisogno, di mettere su una collaborazione con il microcredito di Mag Firenze, nato alle Piagge 20 anni fa, e in particolare con Micro 1 che è attivo nel centro storico di Firenze, e lanciamo appunto questo microcredito per i senza dimora, che sostanzialmente si concretizza in una raccolta fondi, che però non sono donazioni ma sono prestiti che le persone possono fare a fuori binario, e questi soldi verranno destinati alle persone che hanno bisogno di coprire piccole spese ma che diventano vitali per la loro sussistenza, la loro sopravvivenza. La cosa particolare appunto è un microcredito per chi è senza garanzie, perché le garanzie saranno garanzie di relazione, garanzie di amicizia, garanzie di accompagnamento in un percorso di rinascita, di crescita, che prende naturalmente spunto già dal lavoro svolto col giornale Fuori Binario.
Angela Terzani, presidente di giuria del premio Terzani, e Paola Colombo, presidente dell'associazione Vicino Lontano che organizza il festival del premio Terzani, annunciano che Ala Farai, autore del romanzo epistolare Perché ero ragazzo, pubblicato a Sellerio, potrà partecipare alla serata della 22esima edizione premio letterario Tiziano Terzani sabato 9 maggio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Ala Farai, attualmente detenuto ai carceri di Palermo, il vincitore del premio Terzani 2006, parla Paola Colombo, che è presidente dell'associazione Vicino Lontano.
Siamo molto contenti che i magistrati del Tribunale di Sorveglianza di Palermo abbiano consentito ad Ala Farai di essere a Udine, permettere a tutto il pubblico che affolla il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, che ha una capienza di 1200 posti, di ascoltare quello che la giuria, nella motivazione del premio, ha definito una storia esemplare di dignità e di coraggio di questo giovane ragazzo naufragato su un barcone nel 2015, ingiustamente accusato di esserne lo scafista, di essere responsabile della morte di 49 persone che morirono asfissiate nella stiva, e che nonostante questa condanna non si è mai arreso e non ha mai smesso di sperare nella giustizia. È una storia veramente davvero toccante, esemplare, e anche quest'anno la giuria ha saputo cogliere insomma un libro che così nel così come faceva Tiziano Terzani, certamente può dirci qualcosa di importante. È successo anche l'anno scorso, quando la giuria ha scelto di assegnare il premio ai giornalisti e alle giornaliste palestinese uccise a Gaza.
Controradio Newsline Sera, la storia.
E alle 19:22 salutiamo e ringraziamo il sindaco di Livorno, Luca Salvetti. Buonasera sindaco, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti voi radioascoltatori.
Che ci aiuta a raccontare questa storia, molto livornese sindaco, oppure è un po' no, la storia di questo ponte che sta facendo molto discutere. Parliamo del nuovo ponte sul fosso di Viale Caprera, siamo nell'ambito dei lavori di riqualificazione di Piazza del Luogo Pio. Insomma, molti non gradiscono l'intervento. È nato un dibattito a Livorno, lei da che parte sta?
No, intanto sto dalla parte della verità, che quel molti va definito, nel senso che vanno visti coloro che si esprimono su questo, perché tutto è nato da un paio di profili Facebook di persone livornesi conosciuti, che da un bel po' di anni, da 7 anni, qualsiasi cosa faccia l'amministrazione non va bene. E intorno a questi due profili si sono concentrati 200-300 commenti di persone che dicevano che il ponte non era bello. Io ci scherzo su, perché giusto così, prima del nostro inizio di lavori nel 2019 a Livorno ci si lamentava perché non veniva fatto niente. Adesso che non si può più dire così, ci si lamenta magari su come una cosa, un ponte viene fatto, ma è valsa anche per la pavimentazione di Via Grande, per la piazza del Luogo Pio, per come si cura il lungomare. L'importante è che è cambiato il quadro. Prima si era arrabbiati qualcuno, io dico, perché non si faceva niente per cambiare Livorno, e ora non è più così. Si discute su come questa Livorno si sta trasformando.
Questo è un fatto importante. Così un po' scherzando posso dire a Firenze va anche peggio con la tranvia, quindi insomma ognuno fa scelto i problemi.
Sì, no, ma
chiaramente.
Livorno è una città che per un bel po' di tempo è stata immobile, soprattutto per quanto riguarda le opere pubbliche. Noi in questo momento abbiamo 92 cantieri aperti in questa città, frutto dei piani triennali di lavori pubblici e del PNRR. E quindi la città la stiamo trasformando. Ci sta, capita, è possibile che su qualche lavoro si apra una discussione. Tra l'altro su quel ponte ci sarebbe da dire molto, perché è un ponte storico che era scomparso perché quel canale era stato tombato. Poi c'era stato lo stombamento, ma quando siamo arrivati noi nel 2019 il ponte non esisteva, c'era un terrapieno pieno di erbacci e rifiuti, e noi pian piano lo abbiamo ricostruito. Sto a sottolineare che è stato ricostruito secondo i dettami della sovrintendenza e secondo le esigenze tecniche dei sottoservizi che transitano da quel ponte. E quello è stato fatto c'è poco da aggiungere.
No, chiaro. Io penso sempre, poi alla fine il tempo, no, deciderà. Nelle opere di questo tipo c'è anche una questione di amalgama col contesto che non si può vedere nell'immediato, ma si vede poi nel tempo. Cioè, quello che noi vediamo e giudichiamo come storico è frutto di un processo che sono durati anni, decenni, quindi non è nell'immediato, certo, tutto, certo, può sembrare, no? Sulla Venezia, però, mi sembra che voi avete una situazione particolare in questo momento. Lei diceva, riprese i lavori, c'è tutto un quadro che si sta muovendo.
Sì, noi quel quartiere, che è il quartiere caratteristico e storico, ci siamo intervenuti sin dall'inizio. Ricordo la realizzazione di Piazza del Luogo Pio in occasione della mostra di Modigliani che noi abbiamo fatto, sì, a cavallo dal 2019 al 2020, e lì decidemmo di cambiare una piazza che ora è una bellezza e prima era un parcheggio con 135 macchine. E se vogliamo che le città cambino, che si adeguino anche a determinati concetti di vivibilità, è naturale che dobbiamo mettere in gioco il cambiamento e metterlo di fronte al giudizio dei livornesi e dei fiorentini nel caso di Firenze.
Certo.
E scopro una cosa, che quando c'è il cambiamento, quel cambiamento magari viene commentato in parte anche negativamente. Poi quando quel cambiamento invece è diventato cosa tradizionale, ovvero cosa acquisita, guai a chi la tocca.
Esatto, non si tocca più, è così, sindaco. Grazie, grazie di essere stato con noi, Luca Salvetti, sindaco di Livorno, buona serata.
Un saluto e grazie a voi.
Buona serata.
Buona serata.
Sì, è un po' così, è un po' così, va detto, è un po' così. Poi naturalmente negli interventi urbanistici, architettonici, giudizi all'immediato, secondo me lasciano sempre il tempo che trovano. Pensate che l'altare della patria a Roma fu visto come qualcosa che creava uno scempio, no? Nel centro di Roma, ancora oggi alcuni lo definiscono la macchina da scrivere, però poi insomma prova a immaginare oggi la Roma senza l'altare della patria. Le città evolvono naturalmente, qualcosa avviene bene, qualche ciambella non esce col buco. Siamo alle previsioni del tempo, però prima vi leggo una notizia che riguarda i monopattini, tema sempre molto caldo a Firenze, perché per la seconda volta il TAR della Toscana ha respinto la richiesta di sospensiva sul blocco dei monopattini sharing decisa dal Comune di Firenze. I giudici si sono espressi sul ricorso integrato da motivi aggiunti proposto da Bird Rides Italia. Già a febbraio scorso il TAR aveva respinto, lo ricorderete, l'istanza cautelare. Motivando il nuovo no, i giudici scrivono al collegio: non appaiono sussistenti le condizioni necessarie per la concessione dell'invocata tutela cautelare, dal momento che, riservato ogni valutazione in ordine all'ammissibilità del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'eccepito difetto di interesse, non si ravvisano prima facie elementi tali da introdurre una ragionevole previsione di esito favorevole al ricorso. questo. Sfido io chiunque a capire il leguleo che c'è dietro questo discorso, però intanto la sospensiva è stata respinta. Siamo alle previsioni del tempo, come detto, domani sulla Toscana cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso, per nubi alte, venti deboli variabili in rotazione da sud-est, mari calmi o poco mossi, temperature minime in ulteriore aumento, le massime fino a 27 gradi alle pianure interne. Davvero tutto, ora linea va a Milano per il Jerry Network, una buona serata a tutti.